Thank you. Bene dal sottovalutare particolare atteggiamento polemico, aggressivo ed anticlericale di certamente alcuna stampo sociale assoluto. E non aspetta altro se non di avventarsi contro di essa, accusandola di aver capito le idee di propaganda superficiosa e inutile. La storia di Roma non fa che confermare quanto appena detto. Fin dalle prime apparizioni, infatti, la faccenda fu oggetto di numerosi attacchi condotti da quella stampa liberale, affetta dal pluralismo e avversa a qualsiasi fenomeno che si situa nella sfera soprannaturale degli animi. Successivamente tali attacchi si trasformarono in persecuzione aperta, soprattutto ad opera delle autorità civili, le quali, animate dallo stesso spirito liberale massonico, giunsero a recintare la grotta di Massagliere, proibendo così ai pellegrini di attingere acqua alla fonte miracolosamente sgorgata. Per questi motivi, e la gerarchia cattolica, sin dal 1878, si avvalse della collaborazione scientifica di numerosi medici, dando vita all'ufficio di constatazioni mediche, divenuto più tardi semplicemente ufficio medico. Adesso trovano anche i migliori medici specialisti delle più diverse scuole, di tutte le età, di tutte le nazioni e di tutte le opinioni politiche e religiose, non escluso il completo ateismo o l'agnosticismo dichiarato di non pochi dei suoi 1800 componenti. Questo primo ed importantissimo organismo ha il compito di valutare collegialmente l'avvenuta guarigione sulla base dei documenti comprovanti la malattia diagnosticata antecedentemente e lo stato attuale del malato. In questo ufficio l'esame di tutti i casi che via via si presentano viene condotto con la massima libertà ed in piena luce, tant'è vero che qualsiasi medico che lo desideri può, presso gli archivi di questo ufficio, consultare a proprio piacimento tutti i certificati medici, i risultati di laboratorio e i referti radiografici raccolti dalla fondazione dell'ufficio stesso ad oggi. Sarà bene soffermarsi brevemente su questo punto, ricordando quali sono i metodi e i criteri che orientano questa laboriosa equipe scientifica nel corso delle meticolose ricerche che essa svolge nell'ambito di quei casi in cui si verifica una guarigione inspiegabile. Presupposto il fatto che detto ufficio non esamina che uno su quattro dei casi che si presentano, sarà bene sapere che i medici che compongono l'ufficio medico di Roma, non essendo possibile diagnosticarli con assoluta certezza, si trattano a priori tutte le supposte guarigioni da malattie a carico del sistema nervoso, per le quali può anche sussistere il dubbio di trattarsi di affezioni pseudonotte, istemia e simulazioni. In secondo luogo, si sappia che una guarigione, anche se istantanea, senza convalescenza e senza durata, non viene dichiarata inesplicabile se anche uno solo dei 1800 medici risulti dissenziente o dubbioso circa l'interpretazione di una radiografia o di un esame di laboratorio come la completa scomparsa di un dato sintomo del trauma. A ciò si aggiunga che un miracolato, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'avvenuto prodigio, è invitato all'ufficio medico, ma le conseguenze possono attivamente e liberamente partecipare tutti i medici che abbiano questo desiderio, e solo allora, dopo un accordo unanime nel ritenere preesistente una grave malattia organica precedentemente diagnosticata, una guarigione istantanea, avvenuta cioè senza il dottore tempo di intervenire, totale e in assenza completa di un periodo di convalescenza, solo allora si indica la stesura del processo verbale, misura che a volte richiede anche di tempo e determina di grado quella guarigione inspiegabile e al di fuori di ogni legge biologica. Tanta è la serietà e la professionalità che caratterizza questo iter scientifico, che la stessa stampa liberale, così ostile e tattica, non ha mai osato smentire i risultati raggiunti da questo rispettabile collegio scientifico. Tuttavia, per ulteriore sicurezza, le conclusioni a cui è giunto l'ufficio medico vengono ricontrollate e ratificate in seconda istanza da un secondo importantissimo organo scientifico, il Comitato Medico Internazionale dell'UE. Quest'ultimo, sorto nel 1947, è composto da 40 membri, riesaminato uno ad uno i dossier che vengono affidati agli esperti che compongono il comitato. tanto inaspettato e la guarigione presa in esame. I padri di delle guarigioni straordinarie vengono infine sottoposti dai vescovi delle rispettive diocesi di origine e di ex parte. Ma tutto questo spetta ai soli organi diocesani dichiarare solennemente il miracolo. Indubitabilmente, quanto detto sino ad ora non fa che rendere una incontestabile testimonianza all'impegno che la Chiesa cattolica si è assunta Thank you. Thank you.
con campione dalle acque della piscina degli uomini, prima che l'acqua stessa venisse cambiata, egli lo analizzò al microscopio. Lo studio batteriologico rivelò la presenza di numerose specie di protozoi, tra le quali gli stafilococchi, gli streptococchi, i coccobacilli, i polibacilli, i bacilli pleocianici e altri, nonché a portatori di piani patogeni. Successivamente, seguendo la prassi comune richiesta in questi casi, il dottor Mallet, praticando iniezioni ipodermiche, inoculò piccole quantità del liquido esaminato in alcune cavi di laboratorio. A parte una lieve reazione registrata nei primi giorni seguenti alla somministrazione, le cavie non mostrarono alcun peggioramento nello stato di salute e del aspetto sano. Nel corso dell'autopsia praticata 6 mesi dopo, il dottor Mallet non constatò negli animali nessuna lesione patologica. Nell'aprile del 1934, precisamente 6 anni dopo, egli ripeté l'esperimento, pervenendo a risultati identici a quelli raggiunti precedenti. Nell'ottobre del 1936, avanzando nelle sue indagini, il dottor Mallet rilevò una campionatura dalle acque della Senna. Gli esami microscopici rivelarono la presenza degli stessi ceppi batterici presenti nelle acque delle piscine. Seguendo lo stesso procedimento, egli proseguì iniettando poche gocce di quel liquido nel corpo di alcune cavie animali. Il risultato fu che su 6 di esse, 3 morirono nel volgere di poche ore. Giunto al termine della sua ricerca, il dottor Mallet concluse che l'acqua delle piscine di Mulder, pur contenendo una elevata concentrazione di bacilli patogeni, ai fini igienici era da considerarsi perfettamente innocua, sia ingerita che inoculata. In poche parole, questo valente medico francese giunse alla conclusione, che fu sottoscritta da oltre 300 medici, che le leggi microbiologiche e patologiche delle piscine di Mulder sono inspiegabilmente sospese, confermando così quanto già a suo tempo affermato dalla gerarchia ecclesiastica. Per l'ennesima volta la Chiesa trionfava e i suoi nemici venivano sconfessati da quella stessa scienza che essi vorrebbero contrapporre forzatamente alla fede di Dio. Queste cose può averne un'idea. quale è meglio non parlarne o riderne per non rimanere schiacciati. Ma nel disegno di Dio le apparizioni della Vergine sono sempre un pressante invito alla conversione del cuore, un incessante appello ad accettare quella salvezza eterna in cui rifiuta di darle vita all'eterna condanna. Concludiamo con una nota di speranza, raccogliendo una testimonianza d'eccezione. Si tratta di Alexis francese dei primi del Novecento, i cui meriti in campo scientifico gli valsero il premio Nobel. Questo grandissimo personaggio, inventore tra l'altro di un metodo che per la prima volta rese possibili le trasfusioni sanguigne, animato da un grande interesse professionale, nel 1903 si recò a Lugo, aggregandosi al personale medico di Fidelinanza. Giunto sul posto, Carrel ebbe modo di giovane affetta da tensione cerebrale all'interno, la quale, nonostante le contrarietà espresse dai medici, volle intraprendere questo doloroso e difficile percorso. Poco prima di essere portata alla piscina, Maria Bagli fu visitata da Carrel stesso, il quale constatò essere ormai una giovane in stato d'arresto, il ventre gonfio, il polso e il respiro pressoché impercettibile, viso cenere e le labbra abbondanti della giovane, anche così non terrene, che decise di accompagnarla nel suo ultimo viaggio. E mentre si trovavano insieme, di fronte alla grotta, attenti al miracolo, era in corso la recita del rosario, quando Carrel notò che la coperta distesa sul ventre gonfio della giovane si andava accrosciando. Il volto riprendeva il colorito normale, e i lineamenti si distendevano, dando alla giovane un'espressione espansiva. Un tratto la malata, da ore priva di conoscenza, si alzò sul lettino, dicendo di sentirsi guarita, e tutto questo non avvenne che in giro di pochi minuti. Rientrati in reparto, Carrel e altri tre medici la visitarono, trovandola completamente guarita. Messo di fronte all'innegabile realtà dei fatti, Carrel fu trasformato da quell'esperienza. Come egli raccontò più tardi, si sentì impazzito. Quella giovane morente a mezzogiorno e sana alle tre del pomeriggio aveva sconvolto la sua esistenza. Il suo stoicismo kantiano ed il suo razionalismo si sbriciolarono travolti dall'impeto della verità che ora gli stava di fronte. Testa ancora confusa, Carrel si sentì irresistibilmente attratto ad entrare nella grande basilica. Salì i gradini e sedette accanto ad un contadino e restò con la testa tra le mani a lungo immobile, cullato dai cantici della notte, finché dal fondo della sua anima salì questa preghiera.
Vergine d'oro, che soccorrete gli